Ben ritrovati a voi che sapete da Davide Fersini
e Giovanni Conti.
Ben ritornato Giovanni, finalmente ci rivediamo per parlare oggi di un compositore che ha raggiunto i 99 anni e poi ci ha lasciato, cioè Ned Roraima, una grande figura di spicco del panorama americano, un po' dimenticato negli ultimi anni. Beh, diciamo che gli ultimi anni, il 2000 per lui sono stati...
facilitato nessuno, no, per la verità.
Sì, esattamente. Grande compositore di musica vocale, come abbiamo già detto abbondantemente nella mezz'ora precedente, 8 opere, più di 500 canzoni, veramente una produzione sterminata, sapeva scrivere per le voci, ma soprattutto ha incrociato moltissime vite importanti,
certo,
del secolo americano.
Esattamente.
E per parlarne abbiamo invitato due ospiti che di questo compositore sanno molte cose, a partire da Giovanni Gavazzeni. Buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
E insieme a lui... E insieme a lui Luca Ciamarughi, buongiorno, ben ritrovato anche a te.
Buongiorno.
Ma io vorrei partire subito con Giovanni Gavazzeni per chiedere proprio a lui di aiutarci a collocare la figura sia professionale sia umana,
certo,
anche di Ned Roraima, proprio grazie a tutti questi incontri importanti che ha avuto, primo tra tutti potremmo dire Leonard Bernstein, ma ce ne sono molti altri. Grazie Gavazzeni di aiutarci a fare questo piccolo percorso.
Grazie a lei, che è mio anche omonimo, condividiamo lo stesso nome di battesimo. Direi che l'incontro con Bernstein è stato decisivo per lo sviluppo del gusto di Roraima, che aveva studiato ottimamente al Curtis Institute di Philadelphia con Giancarlo Menotti e con il maestro di Menotti, che era Rosario Scalero, un siciliano allievo di un allievo di Brahms, quindi avevano un'impostazione piuttosto tedesca, rigorosa, contrapuntistica. Quindi diciamo, insoddisfatto di questa ristrettezza, tra virgolette, Roraima si è dato agli incontri diretti e tramite Bernstein ha conosciuto Aaron Copland, che ha seguito decisivamente a Tanglewood, quella famosa istituzione creata da Serge Koussevitzky, che faceva corsi estivi a un'orchestra meravigliosa, un'organizzazione eccezionale. E lì Roraima è un po' sbocciato e poi ha girato molto il mondo. E oltre a essere un compositore che si potrebbe proprio collocare tra Bernstein e Copland, quindi con un uso intelligente dell'idioma jazzistico in maniera moderna, in maniera neoclassica, una, come avete detto voi, capacità di scrivere benissimo per le voci e di scegliere poeti interessantissimi, non solo i patriarchi della poesia americana, la Whitman, ma anche poeti più moderni e interessanti, e un'intelligenza formidabile. Intelligenza che lui ha, come dire, concentrato in questi famosi libri, i suoi diari, che sono mi pare 8-9 volumi, che io non ho letto, ahimè, ma di cui ogni tanto ho qualche lacerto di un'intelligenza folgorante. Per cui adesso la prima cosa che farò dopo la trasmissione, voi che sapete, sarà di colmare questa lacuna andando a leggermi i diari di Ned Roraima e magari proponendone qualche bella traduzione in lingua italiana, che non farebbe male, perché lui ha conosciuto tutti.
Tutti, sì.
Allora, questo sarà argomento ciammarughiano, ma in un'epoca in cui, diciamo, rivelare le proprie conoscenze omosessuali era piuttosto vietato, lui non ha avuto problema nel dire appunto che aveva avuto relazioni importanti con Bernstein, con Tennessee Williams, con Noel Coward, insomma, con tutta un'intelligenza americana che non aveva di questi problemi.
Ecco,
direi che se vogliamo aggiungere la terza figura che completa i maestri di Roraima e che proprio gli hanno dato le connotazioni, ci metterei il compositore critico Virgil Thompson,
certo,
che da noi non è molto conosciuto, ma in America era un'autorità assoluta, uomo di tanta sapienza e di tanta cattiveria, critico del New York Herald, di straordinarie capacità. Poteva distruggere o promuovere la carriera di qualcuno, lo faceva con un cinismo micidiale, ma aveva un orecchio straordinario. E quindi lui ha sussunto le capacità scrittorie, l'intelligenza caustica di Thompson, il gusto estroverso tra Bernstein e Copland per quanto riguarda il suo tipo di stile, il suo approccio neoclassico, e il fatto che include senza problemi un jazz moderno, un jazz classico, che è quello un po' che ha fatto che ha fatto Copland con Music for the Theater e Bernstein in tutta la sua attività di compositore. Ora l'ho tirata troppo lunga,
anzi
vi ripasso volentieri il microfono, come si usa dire.
Confermo che il libro di Virgil Thompson, Musical Chair, è una delle cose più divertenti che si possano leggere, ovviamente in inglese, insieme a forse le critiche di George Bernard Shaw, insomma veramente sì, sono cose spassosissime. Ma allora la palla è stata lanciata direttamente da Gianandrea Gavazzini nel campo di Luca Ciammarughi, e io prima di tutto, siccome Luca Ciammarughi è anche accompagnatore di cantanti, oltre che tra tantissime altre cose, vorrei chiedergli se è entrato in contatto con la musica di Roram e che cosa ne pensa.
Sì, buongiorno, ecco, conobbi in effetti la musica di Ned Roram proprio al Conservatorio di Milano nella classe di musica vocale da camera, e da lì iniziai a interessarmi a questo compositore proprio a partire dalla miriade di songs che Roram ha scritto, songs che sicuramente attingono sia, diciamo, al mondo sonoro americano ma anche a quello francese, perché in effetti una delle caratteristiche di Roram, di cui Gavazzini ha appena fatto un bellissimo ritratto, è anche quella di ispirarsi molto a un mondo francese che d'altra parte anche Copland aveva conosciuto studiando con Nadia,
sì, perché poi lui non ha, mi sono dimenticato di dire, ha un periodo, ovviamente come tutti gli americani vanno a Parigi, non va a studiare con Nadia Boulanger, ma ha la possibilità di vivere spalla a spalla con i compositori più anziani tipo Millau e soprattutto tipo Poulenc, che è rimasto uno dei suoi modelli, e sappiamo che Poulenc è un maestro assoluto della melodia,
esatto,
del secolo passato e non solo, ecco.
Infatti negli anni 50 fece un periodo parigino di 5-6 anni Roram, mentre Copland però, diciamo, si ispira più al mondo di Stravinsky, dei balletti russi e al mondo anche del gruppo dei Sei, io ho l'impressione che Ned Roram da un certo punto di vista guardi ancora più indietro, cioè più a Ravel e Fauré. Ascoltando i songs di Roram sentiamo spesso, oltre a questa aura whitmaniana, questo senso quasi di speranza, di libertà, che va un po' in contrasto con il Weltschmerz di Schoenberg, cioè questo senso veramente di quasi di appagamento anche nella natura, anche se non esente, diciamo, da malinconia, c'è però appunto questo senso molto legato anche, secondo me, per esempio al Ravel del Jardin Féerique di Mame Alua, questa ariosità, questa poesia spesso legata anche alla natura, per esempio sia nei poems da Walt Whitman sia in quelli sul testo di Tennyson, in cui ricorrono spesso elementi naturali come la luna, ad esempio Sacred Moon, appunto in uno dei poems of Walt Whitman, oppure altri elementi.
Diciamo
naturali.
Che è un approccio completamente diverso da quello che avevano altri compositori americani che avevano studiato, sì, al Curtis, alla scuola di Scalero, come Samuel Barber, per esempio, che è un meraviglioso scrittore di melodie, però precisamente con l'immagine di proseguire una tradizione che risale direttamente a Schumann. E non a caso Barber cantava anche molto bene da baritono schumanniano. Invece Roram, avendo preso il côté Copland, è riuscito a scavalcare, tenendo presente la lezione di Ravel, che è un compositore che lui adora, ma chi non adora? Adesso magari Ciammarughi fa un outing e dice che non adora Ravel, e allora
chiudiamo
la conversazione.
Ne dubito.
Non è possibile. Non è possibile. Diciamo che io la penso come il famoso critico Fedele D'Amico, che diceva che effettivamente Ravel ha scritto solo capolavori, e sembra quasi una frase facile da pensare, ma è così, soprattutto,
ecco, vorrei
anche nelle liriche da camera, che sono poco praticate.
Luca,
sì, vorrei suggerire agli ascoltatori appunto un ascolto particolarmente significativo, non riguarda tanto le melodie, cioè i songs, di cui consiglio appunto soprattutto quelli su testi di Walt Whitman e di Tennyson in particolare, ma un lavoro pianistico che sono le tre barcarolle, che tra l'altro sono suonate, si trovano anche suonate ad esempio su YouTube da un grande pianista e compositore contemporaneo come Timo Andres. Queste Trois Barcarolles del 1949 hanno in effetti molto di quello spirito whitmaniano, così speranzoso, così luminoso, ma anche sicuramente molto di Fauré e di Ravel, ovviamente rivissuti in una chiave totalmente personale.
Noi in realtà adesso proseguiamo con un piccolo ascolto, però sempre dalla musica vocale di Ned Roren.
The shadow, my likeness that goes to and fro, seeking a livelihood, chattering, chaffering, how often I find myself standing and looking at it, where it flits, how often I question and doubt whether that is really me. But among my lovers and
The Shadow, My Likeness, una canzone di Ned Roren interpretata dalla voce del baritono Thomas Sampson con l'accompagnamento di Craig Rutherford al pianoforte, un'incisione Emmy storica, diremmo.
Un pezzo che ci può permettere di riflettere sul rapporto di Roren con la letteratura americana, con i letterati americani, un rapporto che evidentemente era già iniziato prima dell'esperienza francese di cui ci raccontava Ciammarughi, esperienza francese, esperienza marocca, poi il Marocco, quindi sempre in ambito culturale francese, almeno in quegli anni, il rientro negli Stati Uniti e poi tutta una serie di canzoni per voci accompagnate dal pianoforte e i testi appunto tratti dai piccoli grandi capolavori della letteratura poetica americana. Giovanni Gavazzini.
Io, diciamo, non ho questa conoscenza della letteratura cameristico-lirica di Ned Roren, tranne dei piccoli lacerti. Volevo segnalare agli ascoltatori di tenere presente che gli anni 50, cioè il secondo dopoguerra, vede una migrazione di artisti francesi in America, in posizioni importantissime. Charles Munch prende il comando della Boston Symphony dopo Koussevitzky, Pierre Monteux, il grande direttore d'orchestra, passa da San Francisco a Chicago, a New York senza problemi, Paul Paré a Detroit, c'è un sacco di musica francese importante anche contemporanea. Poulenc diventa celeberrimo in America anche più che nel suo paese, con il Gloria, col concerto per due pianoforti, viene accolto come un maestro e come doveva essere, mentre in Francia ci sono già personaggi come Boulez che parlano della sua musica come della confiture, quindi diciamo, come dire, è già un'altra generazione che vuol far tabula rasa, ecco. E quindi questo serve per dire come invece gli americani, come Roren, molto intelligenti o anche meno intelligenti di lui, abbiano sempre guardato alla Francia come al paese della loro istruzione musicale. E questo non solo per la presenza di questo personaggio a cui bisognerebbe dedicare parecchie trasmissioni, che è Nadia Boulanger, che è stata una docente di eccezionale larghezza di vedute e soprattutto una che è passata da fare lezioni a Copland a capire che Quincy Jones aveva i numeri per essere un grande musicista a sé stante, eccetera, eccetera. Quindi parecchie generazioni sono passate da Madamigella, come si usava a dire, e ci sono passate lasciando dentro quel gusto tipicamente francese per la chiarezza, per la raffinatezza, per la timbrica, che ha una grande importanza anche nella scrittura pianistica di accompagnamento, per il rispetto della parola. Poi gli inglesi hanno dei problemi che hanno, come dire, per musicare la loro lingua devono fare dei lavori speciali, non sono favoriti come l'italiano, come il russo e anche in un certo senso come il tedesco, devono lavorarci molto. In questo l'esempio di Britten è stato, credo, per molti musicisti formidabile. Ecco, lui ha detto: se io non avessi conosciuto la musica di Purcell non avrei capito come si poteva scrivere vocalmente. Ecco, il segreto è partito da Purcell ed è quello che poi rende ancora, come dire, vive le opere scritte vocalmente da Britten, ecco, che è uno dei pochi compositori con Poulenc che hanno scritto dei capolavori nel Novecento inoltrato che sono diventati abbastanza di repertori.
Ecco.
Io sarei curioso di sentire molto questa opera da Thornton Wilder, insomma, che cosa ha scritto operisticamente, certo, parlando Rorem, ecco. Cosa sì, che è difficile in Europa.
Speriamo che i teatri americani colgano, ma anche quelli europei colgano l'occasione di questo trapasso, potremmo dire, per recuperare qualcosa di questa produzione. Io però vorrei
i tempi sono un po' più liberali del passato.
Eh beh, direi sì,
che i dogmi.
E infatti, a proposito di tempi liberali, ora ricordare che Ned Rorem ha vinto un premio Pulitzer nel 1976 per una sua composizione che si intitola Air Music. Ora però mi viene un po' il sospetto che questo premio Pulitzer, e lo chiedo a Luca Ciammarughi, sia stato un premio anche a una vita e a un modo di rappresentare la propria vita. Prima giustamente parlava di Giovanni Graziani, di coming out, e insomma in qualche modo di autorivelazione, e però anche di outing, cioè rivelazione degli altri in maniera quasi inconsapevole. Ecco, secondo te, Luca, quanto questo modo di essere assolutamente trasparente rispetto al proprio essere lo ha portato a questo premio Pulitzer? C'è una componente di questo tipo?
Ma io credo che il Pulitzer in realtà sia abbastanza indipendente da questo aspetto, nel senso che la musica di Rorem è una musica di altissima qualità e purtroppo da noi ancora molto poco conosciuta. Intendo in Italia, ma forse in Europa in generale non eseguita quanto merita. Al di là di questo, il discorso, diciamo, queer, sì, in realtà ha radici un po' più antiche, nel senso che è legato proprio al New Deal, all'epoca in cui Roosevelt, negli anni in cui proprio l'Italia, la Germania e l'Europa erano attraversate dai nazifascismi, dai totalitarismi, spinse invece verso uno spirito ecumenico che, diciamo, se non favoriva apertamente l'omosessualità, quantomeno ne tollerava un'esistenza discreta. E lì il primo, diciamo, ad aprire una sorta di scuola gay, potremmo dire, americana, è stato Aaron Copland, che era gay, progressista, figlio di immigrati ebrei russi, e che poi trascinò con sé tutta una serie di compositori, da Bernstein a Blitzstein, ma potremmo anche citare David Diamond, Lou Harrison, lo stesso Menotti che è già stato ricordato, Samuel Barber, e appunto Ned
Rorem. Per quanto loro, quindi, ricorda Luca, appartenevano, c'era, nonostante questa comune denominatore queer o gay, che dir si voglia, c'era una rigida separazione fra la comunità WASP e la comunità ebraica, cioè se facevi parte, certo, del gruppo di Bernstein e Copeland, eccetera, non... quello Menotti, Barber, Shippers, eccetera, era completamente differente. Non, certo, c'era comunicabilità. Certo. Chi frequentava l'uno non frequentava l'altro. Questa era la società americana degli anni 50. Dobbiamo sempre tenere presente che l'America è il paese più razzista della storia, sì, e quindi deve sempre fare delle leggi estremamente antirazziste perché non riesce mai a governare il suo endemico razzismo. E si vedeva anche nella comunità musicale. Chi faceva però parte del Curtis Institute di Filadelfia era una cosa completamente separata.
Ciammarughi, concludiamo.
Sì, concludiamo. Nel contempo, Nel contempo in America noi abbiamo nozione appunto di tutti questi compositori gay, mentre per esempio nell'Unione Sovietica non abbiamo un solo nome di compositore omosessuale, chissà perché. E fra tutti questi, in effetti Roram fu colui che più apertamente rivelò nei suoi diari queste relazioni con Bernstein, con Virgil Thompson, con Barber, con Noel Coward e via dicendo. Ma io vorrei concludere uscendo un po' dal gossip e invece facendo una piccola considerazione che riguarda anche le origini di Roram, il quale veniva da una famiglia quacchera. La madre era un'attivista quacchera e quindi da un background religioso molto forte. E vorrei lanciare, diciamo, questa considerazione sul rapporto fra eros e spiritualità, o fra eros e religiosità, in molti dei compositori gay che abbiamo citato. Poulenc, proprio questi giorni all'Opera di Roma ci sono i dialoghi delle Carmelitane, lo stesso Bernstein, pensiamo alla Sinfonia Kaddish, o Britten con Curlew River, o appunto anche Roram, che nella sua opera, accanto a una vena a volte jazz, a una vena estremamente spigliato, qualche volta anche queer, potremmo dire, ha comunque questo senso atavico di spiritualità. Ecco, io credo che in questi compositori, dal mix, dalla fusione, anche dal conflitto fra questi due elementi così diversi, da un lato il loro istinto omosessuale, dall'altro questo senso di spiritualità che deriva ancora dall'Ottocento, se non da secoli precedenti, nascano spesso dei capolavori, appunto, come quelli che ho citato.
Bene, eros e religiosità in musica sarà il tema di uno dei prossimi Voi che sapete. Giovanni Gavazzeni, Luca Ciamarughi, preparatevi perché verremo a pescarvi là dove sarete. Per il momento vi ringraziamo di essere stati con noi in questa puntata.
E ci salutiamo con Roram, interpretato da Bernstein. Grazie mille, a presto.
Buona giornata a tutti.
We'll be right back.